I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI.
Sono Franco Passantando, con una lunga vita professionale in Banca d'Italia, dove come responsabile del settore monetario e finanziario ho gestito varie situazioni di crisi, ultima quella del 2011. La decisione dell'altro giorno è stata una decisione in gran parte attesa e direi che era tutto sommato scontata, perché la decisione è stata di un aumento di 0,25% nel tasso di policy alla prossima riunione del 21 luglio e un ulteriore aumento di 50 centesimi a settembre. In più è stato deciso di terminare l'asset purchase program, che è questo quantitative easing che è in atto da tempo e fa seguito alla decisione del 16 dicembre del 21 di terminare il net asset purchase che era stato messo in piedi per far fronte alla pandemia. Questo vuol dire che si interrompe l'acquisto netto di titoli, ma siccome ci sono stati acquisti ingentissimi di titoli negli anni passati, comunque c'è un continuo rimborso di alcuni titoli acquistati in passato che vengono riacquistati. Quindi è una decisione non tanto radicale, in parte attesa, con segnali di gradualità, e quindi è rimasto un po' un mistero del perché il mercato ha reagito in modo così male. La prima domanda che ci si deve fare è: ma siamo tornati al tempo dell'austerità? I falchi sono in rimonta? Ma io direi tutto sommato che è molto difficile sostenerlo. Anzitutto i tassi di interesse sono ancora negativi e quindi a luglio passeremo da un tasso sui depositi da meno 50 a meno 25, quindi diventeranno solo positivi a settembre. Anche i tassi di interesse reali attualmente sono negativi, perché l'inflazione a lungo periodo è attesa, è superiore ai tassi nominali. Con un'inflazione intorno all'8%, tassi di questo genere sono sicuramente ancora espansivi e lo stesso aumento, quindi è un aumento sicuramente non da inversione di tendenza di una politica monetaria che è una politica monetaria che fa quello che deve fare. C'è un ritardo? Beh, forse sì, è un ritardo che però è giustificato dall'eccezionalità dei fattori che avevano alimentato l'inflazione, sia di offerta che di domanda, quindi soprattutto la pandemia. Io non avevo mai creduto molto alla teoria dell'inflazione temporanea, però c'era un periodo in cui si riteneva che i grossi effetti di espansione della domanda causati da politiche monetarie ultra espansive e politiche di bilancio pubblico ultra espansive non avrebbero causato un'inflazione permanente, perché con il venir meno, con il superamento della pandemia, anche l'attività produttiva si sarebbe messa in moto, si sarebbero superate tutti i problemi di mancato approvvigionamento di materie prime, di rottura delle catene di valore che avevano creato grossissime difficoltà a molte imprese, quindi l'offerta sarebbe aumentata. È vero che la domanda era molto aumentata, ma l'offerta sarebbe aumentata e questo avrebbe contro l'inflazione. Era una teoria, devo dire, azzardata, che però in parte ha giustificato il ritardo. Ora, è ovvio che poi con il manifestarsi della crisi, della guerra, l'invasione dell'Ucraina e quello che è successo e l'ulteriore spinta all'inflazione non si potevano agire. Devo dire gli Stati Uniti si sono mossi per primi e si sono mossi anche in modo più deciso. Se è vero quello che sto dicendo, e io se lo dico ne sono fermamente convinto, cioè che non è stato un ritorno dei falchi o una vittoria appunto delle forze più a favore di restrizioni, ma perché il mercato ha reagito così male? Devo dire subito, è difficile capirlo, vedremo domani. Io mi auguro che ci sarà una correzione positiva, certe volte succede. Allora, perché ha reagito così male? Ma anzitutto forse, ma questa non è un'interpretazione rigorosa, però sicuramente il pubblico ormai credeva in una sorta che questa cura di sostegno all'economia, questa fase eccezionale sarebbe continuata, forse all'inizio, cioè si era assuefatto a sorprese in senso positivo. Ora questo io non credo, che forse nel pubblico non specialista questo forse era vero, ma gli operatori di mercato sapevano benissimo che non si poteva continuare con le misure eccezionali, quindi dubito che è stata il risveglio da un'illusione che ormai era diffusa nei mercati, non credo. Oh, ci può essere una teoria estrema, ma che è stata pure enunciata, che forse hanno reagito male perché troppo poco. Ricordiamo che negli Stati Uniti, quando è stato aumentato di mezzo punto il tasso, i mercati hanno reagito meglio. Ora, è possibile che se effettivamente l'aumento è troppo timido, i mercati potrebbero temere che dovrà essere seguito da aumenti ancora più forti, perché se tu non spegni il fuoco dell'inflazione subito, poi dovrai fare degli interventi ancora più radicali. Allora, questo sul piano della logica economica potrebbe essere una spiegazione. Devo dire che in Europa questa spiegazione la vedo molto poco presente nei commenti degli analisti, quindi è un po' difficile credere che il mercato ha reagito male perché è stato fatto troppo poco. Adesso ci sono due aspetti che sicuramente hanno agito. Il primo, qualche errore di comunicazione. Pochi mesi fa, recentemente a febbraio, la Lagarde aveva detto al Parlamento europeo che non vedeva alcuna esigenza di affrettarsi a una prematura conclusione della fase espansiva, perché la prospettiva è molto incerta. Allora, effettivamente la Lagarde potrebbe avere non fornito indicazioni, non aver preparato il mercato a questo aumento che, come dicevo io, era in parte inevitabile. Cioè, purtroppo la comunicazione ormai sta diventando lo strumento più importante in mano alle banche centrali e bisogna saperlo gestire bene. E la Lagarde in questa non è stata chiarissima. Però se questo è, diciamo, si fa presto, si potrebbe vedere presto una correzione. Un secondo aspetto è che il mercato ritiene possibile un ritorno a una frammentazione in Europa tra paesi al centro e paesi, odio usare questo termine, della periferia, per cui ovviamente siamo compresi noi l'Italia, perché i paesi con debito più alto ovviamente sono quelli che possono risentire maggiormente dell'aumento dei tassi. E ora, questo può spiegare in parte perché in Italia la caduta della borsa è stata maggiore che in altri paesi. Però la caduta delle borse si è diffusa in tutta Europa, e anche se in Italia è stata più forte che in altri paesi, è stata molto generalizzata comunque. Allora, è possibile che si tema già un ritorno al 2011? A me sembra francamente eccessivo, ovviamente in questo dico e spero proprio di no, perché è stata una tragedia di tale entità che sarebbe veramente una catastrofe. E devo dire, c'è qualche elemento, che alcuni lo stanno dicendo, stiamo preparando un perfect storm simile a quello, la tempesta perfetta sta covando simile a quella del 2011. Io penso di no, spero di no almeno. Anzitutto l'Europa per vari motivi. Primo, l'Europa ha dimostrato una capacità di solidarietà col Next Generation Fund che non era presente allora, e quindi sembrerebbe bizzarro che con tutto l'impegno che c'è stato nel mettere in piedi il Next Generation EU lo si faccia svanire nel giro di poche settimane, non dando indicazioni chiare sulla volontà di evitare la frammentazione o la divaricazione tra paesi periferici, scusate, uso ancora questo termine, e centrali. Poi vediamo un po', la situazione è anche diversa, molto diversa, per esempio in Italia la posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia è fortemente positiva, era già tornata positiva nel 2020, era negativa nel 2011, non era così negativa come in Spagna e gli altri paesi, però era negativa, quindi il timore che l'Italia fosse aggredita le ondate di vendite di titoli non erano fuori luogo allora. Adesso abbiamo una posizione, cioè l'Italia ha un investimento all'estero maggiore dei debiti all'estero, quindi una posizione patrimoniale positiva, abbiamo un saldo delle partite correnti positivo, abbiamo ovviamente il debito che è salito molto, ma le ultime previsioni prevedevano che già nel 2025 il disavanzo sarebbe tornato sotto il 3%, il rapporto tra debito e PIL sarebbe sceso al 141, la stessa situazione delle banche è migliore di allora, i crediti deteriorati sono molto migliori di quelli che erano allora. Passando così poi, allargando un po' a temi più politici, uno può dire che insomma adesso c'è un rapporto tra l'Italia soprattutto e la Francia che allora non c'era, cioè il rapporto che Draghi ha oggi con Macron, non parliamo del 2011 quando avevamo Berlusconi, ma insomma, poi ovviamente con Monti si è faticosamente costruito, ma era dopo che era successo il patatrac, quindi direi che comunque c'è una situazione abbastanza più distesa e più promettente dal punto di vista politico. Il problema di come all'interno dell'Unione Monetaria Europea si può utilizzare la banca centrale per aiutare i paesi maggiormente in difficoltà, quindi avere una sorta di lender of last resort nei confronti dei paesi in difficoltà, è ovviamente un problema molto serio, molto difficile. Abbiamo rafforzato il MES, il meccanismo europeo di solidarietà, però sappiamo tutti che è un meccanismo abbastanza complesso da mettere in piedi e quindi ci sono ancora delle incertezze sulla piena operatività. Quindi effettivamente il problema c'è e dovrà essere affrontato. Cioè, quello che è necessario adesso, qualcosa è stato fatto anche in questo campo, perché, e lo si è detto anche nel comunicato stampa, perché si è detto che già era stato annunciato a dicembre che il reinvestimento dei titoli in scadenza sarebbe stato fatto con flessibilità. Questo che vuol dire? Che per esempio, ed è stato detto esplicitamente nel comunicato stampa, che se vengono a scadere titoli che erano stati acquistati nel PEP, supponi titoli tedeschi, i fondi che vengono così a costituirsi per questo rimborso potrebbero essere utilizzati per acquistare titoli, per esempio della Repubblica Ellenica, della Grecia. Strano che è stato citato la Grecia, forse è stato citato la Grecia perché non si voleva scomodare e mettere ansie su altri paesi, ma sicuramente è un segnale che qualcosa si potrebbe fare per evitare che gli attacchi si concentrino soprattutto su alcuni paesi. Anche qui la Lagarde però è stata molto poco attenta a dare dettagli, cioè il mercato si aspettava qualcosa di più, indicazioni maggiori. Lei ha detto che certo non utilizzeremo lo spread come indicatore degli interventi da fare, cioè non gli interventi e questa riallocazione delle attività, degli investimenti, non sarà in funzione del livello a cui arriva lo spread e i tassi dei paesi. In linea di principio mi sembra condivisibile, però non si dice in certi momenti, cioè bisogna dare anzi la certezza che gli strumenti per evitare queste frammentazioni ci sono. Ricordiamo che c'era l'OMT, Outright Monetary Transaction, che è lo strumento che fu messo in piedi da Draghi dopo il famoso Whatever It Takes, non è mai stato usato, ma lo strumento c'è, è stato rafforzato l'European Stability Mechanism, ormai diciamo il sentiero è tracciato, mancano grossissimi dettagli da chiarire e quindi il segnale va dato che però non si vuole evitare che la situazione sfugga di mano. Quindi diciamo i rischi ci sono, forse sono stati amplificati, ma i rischi ci sono. Adesso sarà importantissimo il Consiglio europeo del 23 e del 24 giugno, perché allora sarà il momento in cui almeno i mercati già ora se lo aspettano, che qualche segnale chiaro su questo ombrello di protezione che dovrà essere messo, predisposto, qualche segnale di chiaro sulle caratteristiche di questo ombrello dovranno essere annunciato. E sarà è un ombrello che sarà di misure monetarie e fiscali, e ovviamente prima lo si definisce e lo si annuncia, meglio è. Ovviamente questo implicherà anche una serie di condizioni per paesi come l'Italia, dove però devo dire già in parte era avviata una certa correzione delle dinamiche più espansive del nostro bilancio. Certo, bisognerà fare sicuramente di più, quindi questo è il solito dilemma tra l'aiuto internazionale e la responsabilità di ogni singolo paese tornerà a presentarsi. Purtroppo in un anno in cui ci avviciniamo alle elezioni non sarà una facile discussione. Quindi direi, concludo, la decisione presa è sostanzialmente condivisa da tutti gli specialisti del settore. Il motivo per cui i mercati hanno reagito così male è ancora oggetto di in parte di approfondimento. Sicuramente si può migliorare da un lato la comunicazione, e questo è qualcosa che deve essere fatta e può essere fatta anche in modo abbastanza, dall'altro però bisogna anche dare al mercato i segnali che in Europa la riforma della governance europea e la volontà di proseguire nello spirito del Next Generation EU va riaffermata, va detta con convinzione, e questo allora permetterà di evitare la frammentazione e renderà anche allora possibile più semplice gli ulteriori aumenti dei tassi, perché se un aumento dei tassi crea questa frammentazione in Europa, certo diventa molto più complicato farlo. Quindi se si riesce a creare questo ombrello di protezione, chiamiamolo così per semplificare la presentazione, sarà anche più semplice portare i tassi ai livelli necessari per combattere l'inflazione, quindi aumentarli come sarà necessario per ridurre l'inflazione. Perché se invece un aumento dei tassi, anche fisiologico, crea queste tensioni nei mercati e i rischi di frammentazione, diventa ovviamente, questo rischio di frammentazione diventa un ostacolo all'esercizio della politica monetaria. È il motivo per cui poi Draghi fece il whatever it takes, perché aveva capito che la politica monetaria era diventata impotente se non si risolveva il problema del rafforzamento dell'area dell'euro. E quindi la stessa capacità della Banca Centrale Europea di agire dipende dalla risoluzione di questi problemi di fondo all'interno dell'Unione Monetaria Europea.
I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI. Ascoltate i nostri podcast su affariinternazionali.it.